Noi buoni e cari fratelli, abbiamo un testo evangelico di sorpresa. Di sorpresa perché è la prima volta che entra nel ciclo liturgico questo testo di San Luca. Il testo delle beatitudini veniva letto e viene letto nella festa dei Santi, il 1° novembre. Questo testo, più breve del testo di San Matteo, è più denso, è più drammatico, anzi è tragico, nel senso ovvio di questo termine, perché ci sono 4 beatitudini e 4 maledizioni. Mentre nel testo di San Matteo ci sono 8 beatitudini, è tutto beatitudine. Qui invece il Signore fa seguire la controparte, cioè beati coloro che seguiranno il suo insegnamento, che soffriranno, che coltiveranno la purezza, coltiveranno la povertà, e maledetti coloro che faranno il contrario. Quindi il cristianesimo è un cristianesimo polemico, la parola di Gesù è polemica, la parola di Gesù divide, divide e non vuole compromessi. Forse per questo è attualissimo, perché in molta cosiddetta, qui miei cari e buoni cristiani della nostra parrocchia, sapete che non abbiamo fatto misteri, in una certa teologia post-conciliare si vuole conciliare tutto, protestanti e cattolici, cristianesimo e ebraismo, cristianesimo e islam, cristianesimo e paganesimo, sì signori, cristianesimo e paganesimo. Cioè, si leva al cristianesimo la sua caratteristica di essere la parola di Dio per la salvezza dell'uomo, la parola di Dio in Cristo crocifisso, la parola di Dio che salva mediante la croce. Ecco quindi come questo testo, santo testo evangelico, è di estrema, di grande attualità per un esame di coscienza, profondo esame di coscienza. Vogliamo essere cristiani sine glossa? Vogliamo essere cristiani in conformità del Santo Vangelo? O vogliamo crearci un alibi al cristianesimo con le nostre miserie, con i nostri peccati, con i nostri errori, con i nostri sbandamenti? E invece di dire mea culpa e fare penitenza con la grazia del Signore, dire ma già, il Signore è buono, sono i preti che sono rigorosi, sono i falsi mistici che sono stretti. È che la via del Santo Paradiso è stretta e pochi vanno per essa, dice Gesù, Santo Benedetto e nostro Salvatore. Fatto questo breve e piccolo prologo, entriamo nel nostro argomento. Prima però un pensiero sul sacerdozio. Oggi, come avrete visto anche nell'atrio della Chiesa, oggi è la giornata delle vocazioni per la diocesi di Roma. È la giornata appunto per queste, possiamo dire, queste nuove leve dello Spirito, queste nuove leve dello Spirito, che sono i seminaristi, i candidati al sacerdozio. Tanta gente guarda a questi giovani come dei falliti. Guarda, quella se l'avrete, falliti, se l'avrete, poveraccio. Ed è la vocazione più alta, la più sublime, la più importante, la più necessaria per il mondo. Un mondo che imputridisce nell'egoismo, nel materialismo, di tutte le tendenze, tutti i materialisti, civiltà del benessere. Vengano questi nuovi sacerdoti, pieni dello Spirito di Dio, dello Spirito di Cristo, e proprio aspirino il profumo del Vangelo con cui investire le anime che oggi tanto temono nel traviamento da Cristo. Vengano queste vocazioni, poche ma buone, poche ma sante, poche ma ferme. Può fare più un sacerdote santo, un sacerdote tutto ripieno dello Spirito di Dio e della Chiesa, che tutte quelle greggi di sacerdoti di una volta, nel solo regno delle due Sicilie, secondo la storia, un secolo fa, c'erano più di 70.000 sacerdoti. Quanti non ne ha oggi tutta l'Italia? Pensate un po'. No. Meno a che siano tutti pervasi, penetrati dello Spirito di Cristo. Pregate per questi seminaristi. Sono adesso nel turbine di questo post-concilio. Anche loro fanno assemblee,
fanno discussioni, contestano, poveri e bravi ragazzi. Se guardino a Cristo, alla Chiesa e ai Santi, se guardino alle anime che li attendono nei loro dolori, se sentono questa missione di essere gli unici al mondo che possono dire l'unica vera parola, la consolazione di Cristo.
Dopo questo, nei cari fedeli, riprendiamo brevissimamente, perché il tempo fugge, il nostro argomento, che è quello così adatto, così conforme sia alla missione sacerdotale e sia al tema del Vangelo, delle beatitudini e delle maledizioni. Cioè consideravamo la malattia, consideravamo il bene della malattia, il conforto della malattia, il buon uso di fare della malattia, che può diventare effettivamente un efficacissimo mezzo di grazia. Ma la grazia delle grazie durante la malattia grave, la malattia che segna per noi l'ultima malattia, è la preparazione dell'anima, è la purificazione dell'anima. Noi possiamo distinguere così alla buona, è vero? Tre tipi di malati, tre tipi. Miscredente, incredulo, ateo. Uno che ha rifiutato espressamente, totalmente, radicalmente la fede. Quindi fuori della Chiesa. Poi c'è il cristiano di mezza faccia, cristiano mediocre. Sì, tiepido, nessuna pratica religiosa, però ammette ancora la fede, ritiene la fede. Ma mai in chiesa, mai preghiere, mai sacramenti. Ci manda la moglie quando proprio più generoso. Ci manda la moglie, pur viaggiando i figli, andate. Ma lui non ci va. Quindi quei cristiani che vivono gran parte della vita senza religione, senza pratica religiosa. Poi ci sono i cristiani buoni, dicendo buoni, noi dobbiamo mica tanti, se si pensano, poverini, si pensano, allora si riprendono, e i cristiani praticanti. Se il Signore gli dà la grazia di avere proprio delle anime elette, ringraziatela proprio come un'anticipazione del paradiso, ma di questo diremo un pensiero finale. Come comportarci con questi tre tipi di ammalati? Brevemente. Con gli atei, con gli increduli, con coloro che espressamente magari hanno lasciato per iscritto: non voglio funerali religiosi, non chiamatevi il prete, lasciatemi morire come sono.
Cosa si deve fare?
Saperlo, miei cari fedeli, saperlo. Cosa si deve fare?
Si deve pregare la Madonna, fare dire qualche buona messa, far pregare qualche istituto di religiose, di suore molto ferventi, fare pregare. Poi, furtivamente, mettere qualche cosa religiosa, magari nascosta in camera, un quadruccio della Madonna, qualcosetta, qualche buona e santa moglie di questi poveretti, di credenti, aveva perfino cucito una medaglietta dentro il cuscino del moribondo. Non si sa mai se il Signore mi potesse. Ho avuto delle strepitose conversioni, per esempio quella di Guido da Verona, romanziere licenzioso, noi della nostra età ricordiamo bene, che si convertì appunto in una clinica di Milano delle suore di Maria Bambina, e quali con le buone maniere, con la gentilezza, senza mai parlare di religione, senza mai parlare di religione. Ecco, quindi noi dobbiamo pregare, soffrire e chiedere a Dio la divina misericordia. Seconda categoria, i tiepidi, quelli che non hanno praticato mai la religione. Ma, poveretti, non è che l'abbiano rinunciato a niente. Ma qui possiamo fare delle cose più precise. Anche si tocca l'argomento, guarda, senti Piero, senti Francesco, guarda, siamo in fondo, sai il dottore. Insomma, preparando. E poi senti, voi che ti chiami, non so, il parroco oppure qualche amico religioso, frate, eccetera, qualche cosa, non bisogna fare sul rispetto umano. È una persona cara che muore, è la vostra persona più cara, è il vostro babbo, il vostro marito, la vostra mamma, la vostra nonna, è un nonno mezzo garibaldino ancora, è vero, eh? È una persona cara. Quindi carità, quindi state vicini con le buone maniere e tutto. E se magari non vuole il sacerdote della parrocchia, andate a trovare un altro sacerdote. O più recentemente, proprio vicino a noi, una di queste cliniche, è successa una cosa del genere.
È vero che mando via un sacerdote, mando via un secondo, mando via un terzo, e nel quarto ci cascò. Ah, dice lei, lei sì. Ecco, lei sì. E allora è venuta il Signore.
È vero? Ecco, i cari fedeli, così, per questa seconda categoria, che deve essere il canto più ordinario del nostro apostolato.
Questo ambiente fervoroso oggi non ce ne molta. Abbiamo questi bravi professionisti, magari buoni padri di famiglia, bravissimi avvocati, bravissimi medici, ma di religione ne hanno masticata poca. E quindi cerchiamo con angelo custode, santo e benedetto, ovvero li circondi in questi momenti di prova e di dolore, prima di comparire al tribunale di Dio.
C'è la terza categoria, i cristiani buoni, ci sono, come non ci sono?
E allora vedete, qui il problema è facile e difficile.
Diciamo perché è difficile prima.
È difficile per una certa strana psicologia, che almeno fino a pochi anni fa c'era.
Ma si impressiona. Ma poverino. E poi, il suo rito non è mica tanto grande.
Ma come non è grande?
La malattia è di quelle che non perdonano.
E allora, niente questi rispetti umani. Si parla, tondo, papale. Senti mamma, senti babbo. Tu sei una buona cristiana, sei un buon cristiano. Andiamo verso il Signore, andiamo incontro al Signore. Così bisogna parlare, farà bene anche a noi questo.
E allora subito chiamare il padre, chiamare il sacerdote. Non solo in punto di morte, subito. Allora si parla di cose spirituali, si porta la comunione, si confessa. Può fare la comunione chissà quante volte.
È un conforto. E nella presenza degli angeli dei santi, e di Cristo benedetto,
adesso poi, e sia benedetto l'ultimo consiglio, potete avere anche in casa celebrata la santa messa nella stanza dell'ammalato. Qui i miei confratelli sono generosissimi per questo.
Com'è bello! Vivere e celebrare la santa messa davanti al letto della mamma del babbo.
Com'è bello che venite insieme.
Lì, davanti al dolore.
Che diventa una gioia, ma credete, diventa una gioia.
Anzi, su, cerchiamo questo rinnovamento schietto, puro, pulito, splendente della nostra fede.
Ecco quindi, l'ultimo pensierino, come appunto dicevamo, se avrete la fortuna di assistere, di avere qualche anima veramente santa, veramente pura, ringraziate Dio come uno dei più grandi doni della vostra vita.
Tempo fa, sentì un racconto strano. Su, nella diocesi di Trento, un povero uomo, che aveva 4 o 5 figli, giovane ancora, fu preso da un male incurabile, sulla 40 d'anni, male incurabile. Lo portarono all'ospedale, prendono l'ospedale di Pergine presso Trento, portarono all'ospedale. Quest'uomo, dal letto dell'ospedale, non fece altro che una continua missione, e diceva a tutti, io sono felice, sono contento di soffrire, non ho mai passato dei giorni così belli come questi. E se volessi ancora vivere, è per vivere in questa, se voi dite, sofferenza, che per me è grande gioia.
Ma perché?
E perché Piero dice queste cose?
Piero dice, perché qui c'è davanti il crocifisso, lui ha partito tutto per me. Questi sono i santi.
E quel letto era come, diremo, un pulpito.
E la gente passava quasi in corteo a sentire queste parole.
Chissà che a voi non tocca questa notizia del genere.
Ecco quindi, l'importanza della malattia. La malattia nasconde il mistero della vita terrena e della vita futura. Nella malattia le vibrazioni dell'anima salgono ad Alla e chiedono la comprensione degli uomini e gioia e luce da Dio.
Ci concede Dio di utilizzare così la malattia, per il nostro bene e per il bene del prossimo, con l'assistenza della Madonna e con l'assistenza degli angeli, e soprattutto con una comunione di carità cristiana che da questo mondo si continuerà nella vita eterna con Dio.